Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra». Parola del Signore. Avete sentito di sicuro qualche volta il nostro vescovo in questi anni, come insiste sul fatto che in giro per la diocesi, in tutte le parrocchie, ci siano gruppi e gruppetti che si incontrano per ascoltare la parola di Dio e meditarla. In alcuni paesi ci sono ancora i gruppi della parola sorti durante le missioni popolari, poi qualcuno si è stancato. Comunque, se ascoltate la parola di Dio di oggi, vedete che non è solo una fantasia quella che ha il vescovo, ma è un'obbedienza. Perché un cristiano senza parola di Dio, che cristiano è? E se uno la parola di Dio non se ne nutre, come il suo pane quotidiano, perde peso e ne perde molto. Allora riprendo queste parole dell'Apostolo Paolo al suo discepolo Timoteo, il quale aveva sua madre che era già diventata cristiana prima, chissà chi le aveva portato, era ebrea di razza, diciamo, di popolo, ma e viveva su nell'attuale Turchia, in una delle cittadine dove deve esserci stata, forse non c'era neanche la sinagoga in quella città, non è mai nominata. Comunque, e anche la nonna Loide e la mamma Eunice l'hanno abituato, questo ragazzino Timoteo, a leggere, ad ascoltare le sacre scritture, che a quel tempo era solo l'Antico Testamento. «Conosci coloro da cui lo hai appreso, quello che credi fermamente, e conosci le sacre scritture fin da bambino, fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù». Quindi le scritture sono importanti per la fede e per la salvezza. «Tutta la scrittura è ispirata da Dio, e tutta la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere, educare perché l'uomo di Dio sia completo. Vuol dire che se un uomo di Dio non ha la scrittura in sé, non ha la parola, non è completo. Non si può dire è un uomo di Dio, è, chissà, ancora lì, da venire. E poi conclude il brano di oggi, ti scongiuro, annuncia la parola, insisti al momento opportuno o non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta. Un pochino ho imparato anch'io che almeno qui alle omelie resto, almeno mi pare che sia così in questi anni, nello spiegarvi un po', nel ripetere un po' la parola di Dio che leggiamo. Una cosa che io non ho fatto poco, rimprovera, non ho rimproverato molto. Può darsi che sia stato un guaio qualche volta. Mi viene in mente uno che in primi tempi mi diceva devi picchiare i pugni sul polpito. Voleva dire devi anche rimproverarci, altrimenti andiamo fuori strada. La parola di Dio, concludo questa parte, è una delle due gambe del cristiano. Se non ce l'ha, come fa a camminare? Ma ha bisogno dell'altra gamba, altrimenti non può correre. E l'altra gamba qual è? Quella che ci dicono le altre due letture di oggi, la preghiera. Se un cristiano non ha la parola di Dio che nutre la sua preghiera, se non ha preghiera con la quale accoglie la parola di Dio, è paralizzato. È un cristiano che non combinerà mai niente per il regno di Dio. Parola di Dio e preghiera. La preghiera com'è? Abbiamo sentito la prima lettura, interessante. A un certo punto siamo nel deserto, Mosè che guida il popolo. E arrivano a un certo punto che gli viene incontro un esercito di nemici, mezzi giganti, i figli di Amalek. Come si fa a vincerli? Mosè non si è fatto dare una spada per guidare il popolo alla battaglia, ma invece si è fatto dare il bastone, quello con cui aveva aperto il Mar Rosso, segno della fede in Dio. E con quel bastone in mano è salito sul colle e ha preso con sé due dei più ragguardevoli del popolo. Venite ad aiutarmi. E sul monte pregava. Stava in piedi con le mani alzate, il bastone come segno che è Dio che interviene, mentre il popolo combatteva. C'era Giosuè che guidava la battaglia da parte del popolo. E avete sentito? La preghiera di Mosè, se quando era intermittente, cioè che calava le braccia, vincevano i nemici. Per cui quei due hanno detto, tu devi tenerle sempre, te le teniamo su noi le braccia, ti aiutiamo a pregare. Così è la preghiera di tre invece che di uno solo. La preghiera non deve essere intermittente. Voi quando fate l'albero di Natale mettete le luci e per consumare poco o per fare un po' di scena le fate intermittenti. Si accendono, si spengono. Non così la vostra preghiera. Non deve essere intermittente, perché quando Mosè un po' si stancava, vincevano i nemici. E che la preghiera non deve essere intermittente, ce l'ha detto Gesù, in maniera molto esplicita. ha raccontato una parabola, per che motivo? Perché i discepoli capiscano la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Necessità, non facoltativo, non opzionale, come si dice oggi. Necessità di pregare sempre, senza stancarsi. C'è qualcuno che si stanca a pregare? Allora è segno che il suo pregare non è un atto d'amore, ma è un atto di egoismo. E quando uno prega e fa della preghiera un chiedere, un domandare, chiedere grazie o per sé o per la famiglia o per... quando chiede alimenta il proprio egoismo. Quello è solo un piccolo aspetto, casomai, del pregare. Il pregare non è chiedere. Il pregare è immergere il nostro cuore in quello di Dio, lasciarci trasformare dal suo amore. Il pregare del cristiano è come il pregare di Gesù, che il pregare di Gesù era: Padre, non la mia ma la tua volontà. Quindi Gesù, pregando, cercava di vedere qual è la volontà del Padre e mettersi dentro in quella volontà. E questo desiderio di essere dentro la volontà di Dio, questo è il pregare. E questo deve essere continuo, non deve interrompersi. Neanche quando prendete in mano le pentole, o quando prendete in mano il badile, anche allora il vostro pregare, il vostro desiderio di essere dentro la volontà di Dio deve continuare. Qualcuno dice: così il lavoro si trasforma in preghiera. No, non è il lavoro che si trasforma in preghiera, ma è il lavoro che viene immerso nel vostro pregare, che rimane dentro questo desiderio di essere, di esprimere la volontà del Padre. Pregare non è continuare a dir su preghiere. Quelle ci vogliono ogni tanto. Ma il pregare deve rimanere vivo anche quando smettiamo le preghiere. Il desiderio di essere nella volontà di Dio rimane sempre, sempre, anche, pensa, anche nel sonno. Perché se uno ce l'ha durante tutto il giorno, gli resta anche quando dorme, forse anche quando sogna. Provate a vedere. Allora, questo è l'insegnamento che vuol dare Gesù. E per convincere i discepoli ha raccontato la breve parabola di quel giudice menefreghista, che non ateo, che non si curava di nessuno. Però c'è la vedova che va da lui e lui si stufa di vederla, si vede che non era tanto bella o tanto attraente, quindi non la vuol più vedere. E allora che fa? Insomma, per togliermela di mezzo, l'accontento. Allora, come mai Gesù prende questo esempio? Dio non è come quel giudice, per carità. Per cui dice, conclude Gesù, tanto più Dio, che non è un menefreghista, ma che si occupa delle necessità degli uomini, tanto più lui vi ascolta. Allora qualcuno di voi mi dice, ma allora perché quello che io gli chiedo non me lo fa subito? desidera vederti. Il Padre desidera vederti spesso vicino a Lui. E tu vai dal Padre solo se hai bisogno di qualcosa. Allora aspetta a dartelo, così vieni ancora, e così verrai ancora, e così tornerai. E man mano che stai vicino al Padre, il tuo cuore cambia, il tuo cuore impara. Ricevi il suo amore, ricevi l'influsso della sua luce, della sua grazia, della sua gioia, e tu ti converti. Per questo il Padre non ci esaudisce subito, perché abbiamo bisogno di cambiare molto la nostra vita, dobbiamo star molto vicino a Lui. E se noi ci avviciniamo a Lui solo quando abbiamo bisogno, allora la nostra vita non cambierà mai. Rimarremo sempre nel nostro egoismo. È necessario pregare sempre, star sempre vicini alla luce, alla presenza del nostro Dio. E Gesù ha concluso il discorso che abbiamo sentito oggi con una frase che ci resta lì un po' strana. Il figlio dell'uomo quando verrà? Gesù non mette in dubbio che lui tornerà, verrà. Quindi quel quando verrà è già un annuncio della sua morte, della sua risurrezione e del suo ritorno alla fine dei tempi. Il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà? Cosa vi aspettavate voi? Troverà l'amore sulla terra? No. Troverà la fede sulla terra? Perché è la fede la radice anche della pianta dell'amore. È la fede. Perché se l'amore non viene dalla fede, dura poco. Quindi il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra? Questo è il suo desiderio. E non risponde lui. Aspetta la risposta di chi? La mia. La tua. La tua. E cosa gli diciamo noi? Gli diciamo così. Sì, Gesù, quando tu tornerai, troverai la fede sulla terra, perché ci sarò io che credo in te, che mi fido di te, che mi affido di te e mi affido continuamente senza stancarmi mai. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.